Apriamo le nostre Bibbie al Libro di Daniele, capitolo 11, e vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per questo tempo nella Tua parola, in questo libro meraviglioso di Daniele, che per me personalmente è stato molto edificante. Ho imparato tante cose, Signore, perché è la prima volta che ho studiato in profondità per insegnare questo libro, e quindi ho imparato anch'io tante cose. È anche stimolante, Signore, di ricordarci che tutti i segni del Tuo ritorno sono davanti a noi, Signore, e che è veramente tempo che ci muoviamo, Signore, che Tu hai fatto tanto per noi, Signore, e noi cosa stiamo facendo per Te. Benedici, Padre, questi ultimi due capitoli, che parla proprio della fine del mondo, e Signore, grazie per Daniele, per la sua testimonianza. Fa che anche noi possiamo essere come lui, persone che hanno un forte impatto sul mondo in cui loro vivono. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Mi dispiace di finire questo studio, ma purtroppo ogni cosa viene alla fine. Due settimane fa abbiamo visto il capitolo 10, quando Daniele si è consacrato al Signore per cercare con digiuno e preghiera per 21 giorni di conoscere quale sarebbe la fine del suo popolo. Quindi capitolo 11 e 12 sono la risposta a questa preghiera. Capitolo 10, 11 e 12 sono accaduti nello stesso momento, no? Daniele decide in capitolo 10 di dedicare questi giorni di preghiera e digiuno. Alla fine di 21 giorni lui ha questa visione e questo angelo viene a portare la risposta che lui cercava. E capitolo 11 e 12 è la risposta. Quindi 10, 11 e 12 è tutto nello stesso tempo che è accaduto. La prima parte di capitolo 11 correremo molto veloce perché riguardano profezie che si sono già adempiuti nel mondo antico. Alcuni abbiamo visto già. Il primo versetto dice: nel primo anno di Dario, il Medo, io stesso mi tieni presso di lui per sostenerlo e difenderlo. Qui è l'angelo che sta parlando, non Daniele. Alla fine, perché capitolo 10 è tutto collegato con 11. E quindi l'angelo che parla in versetto 21 di capitolo 10 continua a parlare qui in capitolo 11. Quindi stiamo parlando del tempo di Dario, quindi il presente. E in versetto 2, ed ora ti farò conoscere la verità. Ecco, in Persia sorgeranno ancora tre re, ma il quarto diventerà molto più ricco di tutti quei altri. Quando sarà divenuto forte per la sua ricchezza, solleverà tutti contro il regno di Javan. Javan, abbiamo detto negli altri studi, che paese è? Grecia, esatto. Quindi lui dice, dopo Dario ci saranno un altro tre re che regneranno in Persia. E questo ultimo sarà più forte dei primi e lui farà una guerra contro la Grecia. Questo è un fatto storico. Lui è andato per conquistare la Grecia, ma ha perso, è stato sconfitto da Alessandro il Grande, che vediamo in versetto 3. Allora sorgerà un re potente che eserciterà un gran dominio e farà ciò che vorrà. Questo è Alessandro. Ma quando sarà sorto, il suo regno sarà fatto a pezzi e sarà diviso verso i quattro venti del cielo, ma non fra i suoi discendenti, né con la stessa forza con cui egli regnava, perché il suo regno sarà sradicato e passerà ad altri, oltre che a costoro. Quindi quattro venti, nelle altre visioni c'erano le quattro corne, no? E questi sono i quattro generali che hanno succeduti. Alessandro Magno. Hanno ucciso il fratello di Alessandro Magno, hanno ucciso il figlio illegittimo e hanno ucciso sua moglie e il figlio che era dentro il suo grembo. E questi quattro generali hanno regnato. Dal versetto 5 fino al versetto 20, poi parlo di questi regni che nascono da questi quattro generali, quindi il regno, cioè di due di questi regni, perché l'impero di Alessandro il Magno è stato diviso in quattro parti: c'era Grecia e Macedonia, c'era quella che noi chiamiamo oggi Turchia e quella zona lì, c'era la Siria, no? Tutta la parte del paese arabo nord di Israele, e il quarto era il regno di Egitto. Quindi dal versetto 5 fino a 20 parla del regno di Egitto e il regno di Siria, ok? E parla di questi re, e noi salteremo questo. È bello perché questo è tutto cose che sono avvenute dopo Daniele. Quelli che criticano la Bibbia dicono: non è possibile che Daniele poteva profetizzare con un tale precisione tutti questi avvenimenti. Quindi loro dicono, no, che il libro di Daniele è stato scritto dopo, no? Magari 100 anni prima del venuto del Signore, no? Dopo che erano già accadute tutte queste cose. Ma Gesù chiaramente citava Daniele come profeta, quindi se crediamo al Signore, il Signore ha confermato che Daniele era un vero profeta di Dio e che è stato scritto esattamente. Poi, avete mai sentito le pergamene del Mar Morto? Non avete mai sentito? Dead Sea Scrolls. Mamma mia, è una scoperta, una delle scoperte archeologiche più importanti nella storia del mondo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, un pastorello arabo, musulmano, cercava alcune delle sue pecore dentro una caverna a Qumran in Israele. Lui ha trovato queste anfore di terracotta e dentro queste anfore c'era quasi tutto il Vecchio Testamento scritto su pergamene, antichissimi, c'è tutto il libro di Isaia parola per parola. E se tu vai a Gerusalemme c'è il museo delle pergamene e tu puoi andare lì e guardarli. Questi pergamene che hanno migliaia e migliaia di anni prima di Gesù. C'è tutto il libro di Isaia e poi pezzi di tanti altri libri, di quali anche tanti pezzi da Daniele. Quindi, in versetto 21, perché da 5 a 20 segue questi due regni, Siria e Egitto, il re del nord e del sud, e in versetto 21 segue il successore dei re di Siria, che era Antiochi Epifane, di cui abbiamo già parlato, vi ricordate, no? Che lui era una figura dell'anticristo, lui è stato il primo di commettere l'abominazione di desolazione, e qui viene di nuovo profetizzato quello che lui avrebbe fatto. Versetto 21, al suo posto sorgerà un uomo spregevole a cui non sarà conferita la dignità reale. Verrà pacificamente, ma si impadronerà del regno con intrighi. Davanti a lui le straripanti forze saranno spazzate via, distrutte come pure il capo di un'alleanza. In seguito a un'alleanza fatta con lui, egli agirà con frode e giungerà al potere con poca gente. Egli entrerà pacificamente anche nella parte più ricca della provincia e farà ciò che non avevano mai fatto né i suoi padri né i padri dei suoi padri. Distribuirà tra di loro bottini, spoglie e bene, e concepirà piani contro le fortezze, ma solo per un tempo. Con un grande esercito spronerà le sue forze e il suo cuore contro il re del sud. Il re del sud si impegnerà in guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistere perché si ordineranno complotti contro di lui. Quei stessi che mangeranno dei suoi cibi squisiti lo distruggeranno, il suo esercito sarà spazzato via, ma molti cadranno uccisi. Il cuore di questi due re sarà rivolto a far del male, essi profiteranno menzogne seduti alla stessa mensa, ma la cosa non riuscirà perché la fine verrà, malgrado tutto il tempo fissato. Nel ritornare al suo paese con grandi ricchezze, il suo cuore si metterà contro il santo patto, così eseguirà i suoi disegni e poi ritornerà nel suo paese. Al tempo stabilito, egli andrà di nuovo contro il sud, ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima, perché delle navi di Kittim verranno contro di lui, perciò egli si perderà di animo, si adirà nuovamente contro il santo patto ed eseguirà i suoi disegni. Così tornerà a mostrare riguardo con coloro che hanno abbandonato il santo patto. Quindi questo si è avverato, questo Antiochia Epifania è andato in Egitto, ha cercato di conquistarla, ma col tempo Egitto aveva fatto un patto con Roma. E queste navi da Kittim sarebbe Cipro o anche il paese ovest di Israele. Quindi l'impero romano è venuto in soccorso a Egitto e hanno sfidato Antiochia Epifania e in pratica hanno mandato via dall'Egitto vergognato, perché lui non poteva combattere contro e lui è andato via sconfitto. Al suo ritorno da Egitto verso la Siria, lui è entrato in Israele, e questo quando abbiamo già visto, no? Quando lui ha ucciso 80.000 uomini, ha tolto il sabato, il sacrificio, e infatti qui vediamo, forse da lui, versetto 31, mandati si leveranno per profanare il santuario e fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Con lusinghe corromperà coloro che agiscono ampiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti, ma per un po' di tempo cadranno per la spada, il fuoco, l'esilio, il saccheggio. Quando cadranno sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze. Alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati, purificati e imbiancati fino al tempo della fine, perché questo avverrà al tempo stabilito. Quindi questi che faranno prodigi, quelli che conoscono il loro Signore, e supponiamo sono i Maccabei, che hanno poi sorto in rivolta contro Antiochia Epifania e l'hanno cacciato via di Israele, che abbiamo già visto, ricordate, no? Che dopo 8 giorni il Tempio è stato purificato e hanno stabilito questa festa delle luci, Hanukkah, no? Che gli ebrei celebrano per 8 giorni. Ma in versetto 5, qui cambiamo marcia un po', perché dice, in versetto 35, che queste cose andranno avanti fino al tempo della fine, ok? Quindi fino al versetto 35 stiamo sempre nelle queste prime 69 settimane di Israele, no? Ma in versetto 36 siamo negli ultimi tempi. E poi vedrete più avanti che dal versetto 36 in poi parla dell'anticristo e degli ultimi tempi. Ok? Quindi il re agirà come vuole e si innalzerà. Si magnificherà al di sopra di ogni Dio e proferirà cose sorprendenti contro il Dio dei Dei. Prospererà finché l'indignazione sia completata, perché ciò che è decretato si compierà. Se giriamo in Secondo Tessalonicese, capitolo 2, vediamo che l'Apostolo Paolo, parlando dell'Anticristo, usa quasi identici parole che abbiamo appena letto in Daniele. Versetto 3 di Secondo Tessalonicesi capitolo 2. Nessuno vi inganna in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, quindi l'anticristo, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Ok? Quindi versetto 36 di capitolo 11 di Daniele chiaramente parla dell'anticristo, è la stessa, quasi come Paolo cita questo versetto descrivendo l'anticristo. In versetto 36, egli non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, né al desiderio delle donne. Non avrà riguardo ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. Ok, cerchiamo di comprendere cosa sta dicendo qua. Alcuni suppongono, dal versetto 37, abbiamo già visto in Daniele che l'anticristo deve per forza venire, è scritto, abbiamo visto in capitolo 7, che il capo del popolo che distruggerà il Tempio. Quindi l'anticristo per forza deve venire dall'area geografica dell'impero romano. Ok? Però non vuol dire che lui deve essere per forza un italiano. Solo che lui verrà da questo popolo romano, cioè l'impero romano. Che anche Israele faceva parte dell'impero romano. Quindi l'anticristo potrebbe essere un ebreo. Ma sicuramente, senza dubbio, verrà dall'area geografica dell'impero romano. Alcuni suppongono, in versetto 37, che non avrà riguardo al Dio dei suoi padri. Questa frase viene usata molte volte nel Vecchio Testamento, no? Il Dio dei nostri padri, no? Abramo, Isacco e Giacobbe. Potrebbe essere, però non è sicuro. Potrebbe anche essere che lui, anche se è indù o musulmano, cioè non ha riguardo alla religione dei suoi padri. In poche parole, non avrà riguardo a nessuna religione, perché lui sarà la nuova religione, no? Abbiamo visto in Apocalisse che l'anticristo costringe tutti gli esseri viventi di adorare l'immagine della bestia. Quindi lui stesso sarà la nuova religione. Che non avrà riguardo al desiderio delle donne, potrebbe essere che sarà un omosessuale. Potrebbe essere. O alcuni dicono che in Agai capitolo 2 versetto 7 Gesù viene chiamato, un titolo di Gesù è il desiderio della nazione. E voi sapete il desiderio di ogni donna ebrei nel mondo antico era di essere la mamma del Messia. E nelle scritte ebraiche antichi c'è questo fatto, il Messia viene chiamato a volte il desiderio delle donne, nel senso che ogni donna desidera avere questo onore di portare nel mondo il Messia. Decidete voi quale è giusto. Si vedrà. Può darsi che sarà un omosessuale. Vediamo ora che è omosessuale, quanti sono prepotente, no? Ne imporre le loro cose su di noi. Anche se io ho letto l'altro giorno in studio, il mondo gay, il movimento gay, loro vorrebbero far credere che il 10% della popolazione umana è gay. Ma la realtà, e tante volte nella mass media viene spacciato questa cosa, che il 10% è gay. Ma la realtà, su tutte le indagini fatte, sono meno di 1% della popolazione mondiale è omosessuale. Però hanno una voce molto grande, non so se siete accorti, no? Sono molto prepotenti e molto vogliono imporre la loro mentalità su addirittura anche i nostri figli nelle scuole. In versetto 38, ma al loro posto egli onorerà il Dio delle fortezze e onorerà con oro, argento, pietre preziose e cose piacevole, un Dio che i suoi padri non conobbero. Abbiamo già visto in Apocalisse che la Trinità diabolica No, l'anticristo è come il figlio, il falso profeta è come lo Spirito Santo, lui è testimone dell'anticristo. E il padre dell'anticristo chi è? Satana. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ha detto che il nemico non è venuto per fare altro che tre cose. È un versetto che conoscete sicuramente. Uccidere, rubare e distruggere, no? Questo è il compito di Satana, no? Quindi questo Dio di fortezza, Dio di guerra, no? Io credo che parlo di Satana, Dio di guerra. Satana è l'autore di omicidi, di odio, di violenza. Versetto 39, egli agirà contro le fortezze più fortificate con l'aiuto di un Dio straniero, ricolmerà di gloria quelle che egli riconoscerà, li farà dominare su molti e darà loro terra e ricompensa. Alla fine di versetto 39 potrebbe essere anche tradotto che lui dividerà la terra e li darà in ricompensa, ok? E quando leggevo questo mi veniva in mente questo, no, roadmap, no? Cosa stanno facendo? Stanno dividendo Israele. Noi vediamo questo pezzo per la pace, ma non ci sarà mai pace. Io profetizzo questo perché la Bibbia dichiara non ci sarà pace. Per un breve periodo potrebbe sembrare che ci sarà pace, ma non ci sarà pace. E non so se avete visto la dichiarazione del presidente di Iran oggi, no? Lui in poche parole dice che l'olocausto è una menzogna, non è veramente mai accaduto, una favola. E lui dice, anche se è vero, allora dovrebbero, come colpa della Germania e altri paesi alleati con Germania nella seconda guerra mondiale, loro dovevano dare un pezzo di Europa agli ebrei per fare una nazione. E di nuovo ha chiamato tutti gli ebrei, tutti gli arabi di sterminare Israele. Comunque più avanti vedremo anche Persia che ruolo avrà nei tempi che stanno per venire. Al tempo della fine, versetto 40, il re del sud si scontrerà con lui e il re del nord verrà contro di lui come un turbine con carri e cavalieri con molti navi. Penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre. Al tempo, entrerà pure nel paese glorioso e molti saranno abbattuti, ma questi scamperanno dalle sue mani Edom, Moab e gran parte dei figli di Ammon. Quindi Edom, Moab e Ammon sono Siria, Damasco, Jordan, con le zone nord e est di Israele. Quindi c'è l'anticristo, no? E parla di questi due eserciti che vengono contro il paese glorioso. Secondo voi? Il paese glorioso è Israele, Gerusalemme è Israele, no? Quindi già siamo qui in questo pezzo di Daniele 11, già verso la battaglia di Armageddon, no? Quando vengono questi eserciti contro l'esercito dell'anticristo, perché in Apocalisse vediamo che l'anticristo ha anche lui i suoi eserciti, e purtroppo voi sapete da dove vengono questi eserciti, no? 10 dite l'impero romano. Non so se vi ricordate quando c'era il blocco dell'est, la Russia, i paesi dell'est, era sempre chiamato l'ovest, no? L'est era Russia e tutti i paesi là, ma l'ovest quali paesi erano? Europa e Stati Uniti, no? L'ovest. e probabilmente anche negli ultimi tempi la comunità europea con gli Stati Uniti saranno regnati dall'Anticristo. Giriamo in Ezechiele capitolo 38, che vogliamo vedere chi sono questi re del nord e del sud. In Ezechiele 37, versetto 21, in Ezechiele 37 c'è la visione delle ossa secche. Avete letto, no, questi passi, che Ezechiele ha questa visione di questi ossa secchi che sono a terra, e per miracolo di nuovo si uniscono e la carne di nuovo si unisce, no? E se leggete a casa questo capitolo, vedrete che è una visione che Dio ha dato a Ezechiele riguardo il ritorno del popolo di Israele nella loro terra, ok? Nel 70 dopo Cristo, Tito, il generale romano, ha distrutto Gerusalemme e ha cominciato la disforia. Tutti gli israeliti sono stati cacciati dalla loro terra e sono stati spediti in esilio in tutti i paesi del mondo, ok? Se tu vai in Cina, una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, quando io sono andato in India per la prima volta, noi eravamo sulla costa sud occidentale dell'India, e un giorno stavo camminando su questa spiaggia e indovinate che cosa ho visto? Una? Bravo, bravissimo. Una cosa ebraica, lui ha detto. Io stavo camminando su questa spiaggia e su questa spiaggia, vicino alla strada lì, c'era un antichissimo sinagoga. Ma antichissimo! Migliaia di anni! Fatta in pietra, con la stella di Davide sopra. Ma io ho detto, mamma mia, ma gli ebrei anche qua. C'è India, giungla, sai, gente nera, e tu pensi, ma anche qua. Ma come Dio dice, io espanderò, io disperderò il mio popolo in tutte le nazioni del mondo. E infatti, gli ebrei sono andati in Cina, in Sud America, negli Stati Uniti, in tutti i paesi del mondo. In capitolo 37, Ezechiele ha questa visione dove il Signore dice, nei ultimi tempi, nei ultimi tempi io raccoglierò il mio popolo da tutte quelle nazioni e li riporterò di nuovo nella terra gloriosa. E di nuovo diventeranno una nazione. E anche Ezechiele dice, ma è possibile? No, quando lui vede questa visione, e il Signore dice, anche se per l'uomo è impossibile, ma per me non è impossibile. E leggendo in versetto 21 di capitolo 37, e di loro così dice il Signore, l'Eterno, ecco io prenderò i figli di Israele delle nazioni fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. Io farò di loro una sola nazione nel paese, sul monte di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, non saranno più due nazioni, né saranno più divisi in due regni. Ok? Le prime due disporie erano in Babilonia, gli israeliti non sono stati mandati in tutte le nazioni. Questo è accaduto solo dopo la distruzione di Gerusalemme in 70 dopo Cristo. Ok? Qualcuno sa quando Israele è tornato nella loro terra? Nel 48 Israele è stato di nuovo dichiarato una nazione del mondo, è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite nel maggio del 1948. Quindi si è adempiuto questo versetto che abbiamo appena letto, dopo migliaia e migliaia di anni. Mai caduto con nessun altro popolo nel mondo che sono stati dispersi per migliaia di anni in altri posti, che la loro nazione è stata distrutta completamente e che loro sono ritornati di nuovo con la loro stessa lingua, stessa religione nel loro paese. Quindi in capitolo 38 è una profezia che riguarda Israele dopo che sono tornati nella loro terra, ok? Quindi dopo il 48. E qui in versetto 1 di capitolo 38 scopriamo chi è il re del nord e il re del sud che vengono contro l'anticristo in Israele negli ultimi tempi. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, figlio di uomo, volgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, il principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. E di così dice il Signore l'Eterno, ecco io sono contro di te, o Gog, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal. Io ti farò tornare indietro, metterò uncine nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavaliere, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggiate la spada. E con loro la Persia, l'Etiopia e Put, tutti con scudi e elmi. Gomar e tutte le sue schiere, la casa di Togomar, l'estrema parte del nord e tutte le sue schiere, molti popoli sono con te. Quindi magari voi chiedete, ma chi sono tutte queste nazioni? Questi sono nomi antichi per paesi che esistono oggi. Gog, il regno di Gog, se guardate un po' avanti, versetto 14 e 15. Perciò figlio di uomo profetizza e di Gog, così dice il Signore l'Eterno, in quel giorno quando il mio popolo Israele dimorerà al sicuro, non lo saprai tu? Verrai dalla tua dimora, dall'estrema parte del nord, tu e molti popoli con te, tutti a cavallo, una grande moltitudine e un potente esercito. Quindi, l'estremità del nord, qual è il paese più estremo nord da Israele? No? No, estremo. Se tu vai verso il polo nord, allora io vi dico, se tu prendi un spago, no? Quando andate a casa, se avete una carta geografica del mondo, o un globo, ancora meglio, prendete un spago, lo metti su Gerusalemme, lo porti al polo nord e vedrete che quel spago passa sulla carta del mondo da così vicino a Mosca. Ok? Dice che il paese estremo nord vuol dire il paese più nord che c'è. E se tu guardi, è la Russia. È la Russia. Scopriamo che anche la Russia, da questi paesi che vengono con lui, Gomar e Togomar, erano popoli che abitavano i monti Caspiani, quelli sopra il Mar Nero. Sì, Urale e Caspian, in English. Comunque la parte nord del Mar Mar Nero, quindi il sud della Russia, no? Bulgaria, adesso sono tanti nomi diversi i paesi là, ma comunque sempre i paesi dell'ex Unione Sovietica, no? E questa è una cosa storica, voi potete guardare nei libri storici che Togmar è tutto con la zona del Corno di Africa, no? Put è, in alcuni libri è scritto Libia, ma comunque Put era tutto il popolo arabo del Nord Africa, ok? Quindi abbiamo Persia, Iran, Iraq, abbiamo Nord Africa e abbiamo il Corno di Africa. Sono tutti paesi di quale religione? Musulmani. Interessante, no? Che Ezechiele migliaia di anni fa ha profetizzato questa confederazione. I tempi di Ezechiele c'erano cervi in Russia e c'erano barbari, non c'era neanche nazione, no? Erano barbari che vivevano nei boschi. Eppure lui profetizza che verranno con navi un grande esercito da questo paese del nord, la Russia. E con la Russia i paesi arabi contro Israele, ok? Torniamo in Daniele. Egli stenderà la mano anche su verso paese, il paese di Egitto, non scamperà. Si impadronerà dei tesori di oro e argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto, i libici e gli etiopi saranno al suo seguito. Quindi l'anticristo sarà attaccato, ma lui poi invaderà questi paesi del sud. Ma in versetto 44, ma notizie dell'est e del nord lo turberanno, perciò partirà con gran furore per distruggere e votare allo sterminio molti. E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli verrà in aiuto. Quindi, il glorioso Monte Santo, dov'è? Gerusalemme, 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 il Monte Santo. Fra i mari, quali sono i mari in Israele? C'è il Mar Mediterraneo, quello dell'Ovest, e poi c'è il Mar di Galilea e il Mar Morto, no? Quindi qui dice che l'Anticristo sarà attaccato dal nord al sud, lui invaderà l'Egitto, conquisterà l'Egitto, per notizie brutte dell'Est lo porteranno di tornare in Israele e di fare il suo accampamento fra i due mari e anche fra il mare e il Monte Santo, Gerusalemme, ok? Adesso girate in Apocalisse capitolo 16, che scopriremo chi è questo che viene dall'est. 16, versetto 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via del re che provengono dal sol levante. Quindi notizie dall'est fanno paura all'anticristo che è in Egitto. Eufrate dov'è? Ogni giorno sentiamo Iraq, no? In capitolo 9 di Apocalisse c'è altre informazioni riguardo questo esercito del re del sol levante. Apocalisse 9, versetto 16. Leggiamo il versetto 14. Che diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte dei uomini. E il numero delle truppe di cavaliere era di 200 milioni. E io di il loro numero. 200 milioni. Ok. Questo era un numero 2000 anni fa molto stravagante, perché sapete una cosa, tutta la popolazione del mondo non era neanche 200 milioni a 2000 anni fa. Tutto il mondo, tutta la gente in tutto il mondo non erano 200 milioni. Ma qui Giovanni dice che in ultimi tempi ci sarà un re del sol levante, lui passerà miracolosamente attraverso il fiume Eufrate che sarà asciugato in qualche modo, e lui, il suo esercito saranno 200 milioni di soldati. Quale paese secondo voi può mettere in campo 200 milioni di soldati? La Cina. Loro vantano. Il governo di Cina vanta. Io ho anche nel computer notizie dei giornali dove loro, sai, questi tipo rilascio al press, come si dice? Che i governi lasciano statistiche, no? Alla stampa. E il governo di Cina già alla fine degli anni 70 o 80 vantavano che loro in emergenza potevano mettere in campo un esercito di 200 milioni uomini solo, no? Non so se seguite la Cina un po'. Qual è la policy che loro hanno riguardo la nascita dei bambini? In Cina c'è un policy, una regola del governo riguardo la nascita dei figli. Avete sentito? Solo un bambino possono avere. Se hanno di più vengono multate, sono molto, cioè un normale cinese non potrebbe mai pagare queste multe. Come tante culture orientali, è altamente apprezzato il figlio maschio, no? Perché porta avanti il nome del padre. Quindi indovinate che cosa sta accadendo in Cina. Vengono abortiti tutte le femmine. Questo è provato, è saputo, no? Quando la donna è incinta, loro vengono femmina abortita. Quindi la Cina ha un numero di maschi al di sopra delle femmine, come si dice? Cioè al di là delle proporzioni, no? Quindi tanti uomini pronti per guerra, come la Bibbia ha dichiarato. Quindi questo re del sollevante verrà dall'est, torniamo in Daniele, scusatemi, rimanete in Apocalisse 16, scusate. Leggiamo di nuovo versetto 12. Poi il sesto angelo verso la coppa del grande fiume Efrate, e la sua coppa si prosciugò per preparare la via del re che vengono dal sollevante. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue veste per non andare nudo e non lasciare cose così vedere la sua vergogna. Questo è il Signore che sta parlando nel versetto 15. E li radunarono in un luogo in ebraico detto Armageddon. No, la famosa battaglia di Armageddon. Allora, indovinate il piano di Armageddon. L'Armageddon è un piano come la pianura padana in Israele. Molto grande. Come qui a Bologna, no? Grande distese per centinaia di chilometri di terra piatta in una valle. Indovinate dove è questo valle di Armageddon in Israele? Fra il mare e Gerusalemme, no? Quella che abbiamo letto in Daniele, che l'anticristo metterà il suo palazzo, le sue tende. In Apocalisse vediamo Dio manda demoni per radunare questi eserciti tutti insieme là in quel luogo. Ok, tornando in Daniele, versetto 44, ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno, perciò partirà con gran furore, per distruggere e votare allo sterminio molti, e pianterà le tende del suo palazzo tra il mare e il glorioso Monte Santo, poi giungerà alla sua fine e nessuno gli verrà in aiuto. Quindi abbiamo l'esercito del nord di Russia, abbiamo i paesi arabi, abbiamo la Cina che viene dall'est e abbiamo le forze dell'anticristo che vengono dall'ovest, tutti radunati nel piano di Medigo o di Armageddon. Okay? In versetto 1 di capitolo 12, in quel tempo sorgerà Michal, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo, E ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Quindi, somiglia un versetto che abbiamo già letto, verrà un tempo, no? Matteo 24, versetto 21. Gesù ha dichiarato, dopo che vedrete l'abominazione di desolazione, quelli che sono in Israele, che credono alla parola del Signore, devono scappare nelle montagne, in versetto 21 di Matteo 24, perché allora vi sarà una tribolazione così grande, quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe. Ma a motivo dei eletti, quei giorni saranno abbreviati. Quindi anche qui vedete che il popolo eletto negli ultimi tempi riferisce sempre al popolo di Israele. In capitolo 12 l'angelo dice che Michele è il difensore del tuo popolo, no? Che verrà questo tempo angoscioso, questa distruzione che non è mai stata nel mondo. E Gesù dice che per l'eletto di Israele quei tempi saranno abbreviati. E alla fine di versetto 1, dopo questa grande tribolazione, questa guerra di Armageddon, in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritto nel libro. Adesso girate in Zecharia, capitolo 14. Zecharia, quasi alla fine del Vecchio Testamento. Prima di Malachia, penultimo libro del Vecchio Testamento. Ecco, viene il giorno dell'Eterno, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte di Olivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte di Olivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si irà verso il nord e l'altra metà verso il sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei miei monti si estenderà fino ad Atzal. Sì, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzza, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi saranno con te. Ok? Quindi anche qui parlo dello stesso momento, quando vengono radunati tutte queste nazioni insieme per combattere lì in Israele contro Gerusalemme, ma il Signore dice, io verrò a distruggerli, a fermarli. Questo qua, vediamo l'adempimento in Apocalisse 19, versetto 11. Poi vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e verace e egli giudica e guarigge con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, sul capo vi erano molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito in una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. E eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con esse le nazioni. Egli governerà con un scettro di ferro e egli stesso piegherà il tino del vino della forrente ira di Dio onnipotente. Quindi vediamo questo adempimento di Zaccaria 14, quando il Signore tornerà. Anche qui in Zaccaria dice che in versetto 5 il mio Dio verrà e tutti i suoi santi saranno con te. Quindi col canto we will ride, no? Noi cavalcheremo col Signore in quel giorno, noi verremo col Signore del cielo, la Chiesa. Alleluia! Non vedo l'ora. Torniamo in Daniele 12 e tenete sempre un dito qui in Apocalisse 19, perché faremo avanti e indietro adesso. Molti di coloro che dormono, versetto 2, nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e l'infamia eterna. Quindi questa è la prima resurrezione che troviamo sempre in Apocalisse 19 e 20. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Amen. Spero che saremo noi così. Ma tu, Daniele, tieni nascosto queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Quindi l'angelo disse, Daniele, questa parte della profezia per gli ultimi tempi. Sigilla il libro. Vuol dire che la gente, anche, questo è un unico libro, nel senso che il resto della parola di Dio, tutti i popoli in tutte le età potevano comprendere cosa dicevo, no? Era una rivelazione aperta. Ma qui, alcune di queste profezie, l'angelo dice, queste profezie potranno comprendere solo la gente che vive nei ultimi tempi. Non sta a te a capire, perché non sono i tempi tuoi. Quindi chiudi il libro. In versetto 5, poi io, Daniele, guardai ed ecco altri due piedi, uno su queste sponde del fiume e l'altro sull'altra sponda del fiume. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, quando sarà la fine di queste meraviglie? Io dì allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzato la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compieranno. Ok? Allora, un tempo, i tempi e metà di un tempo, abbiamo già visto quanto è, no? 3 anni e mezzo. Dal momento in cui l'anticristo va nel tempio a dichiararsi Dio, l'abominazione di desolazione, 3 anni e mezzo lui avrà autorità. E in Apocalisse 13 lui dice, lui farà guerra contro il popolo di Israele e li sconfiggerà. Quindi qui l'angelo anche qui dice la stessa cosa. Ci sarà un tempo, i tempi e metà del tempo, 3 anni e mezzo, finché la forza di Israele sarà completamente distrutto e poi tutte le cose compieranno. Versetto 8, io udì ma non comprese, perciò chiese, mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? E gli rispose, va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Quindi Daniele, non ti preoccupare, non farti una testa così, stai tranquillo, no? Non è per te questo. Questo sarà sigillato, sarà un mistero. Infatti, la parola profetica degli ultimi tempi, solo negli ultimi 100 anni, nella Chiesa, cioè se tu guardi nei libri nel XIV secolo, i padri della Chiesa, gli scritti antichi, parlavano pochissimo degli ultimi tempi. Anche per questo nella Chiesa Cattolica non hanno veramente una una escatologia. Loro dicono che Apocalisse riferiva all'impero romano 2000 anni fa e basta, è tutto finito. È tutto allegoria, eccetera, eccetera. Ma se interpretiamo la Bibbia così, guai a noi, perché poi ognuno può interpretarlo come vuole, no? Se è solo simbologia che non serve a niente. Versetto 10, molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno dei empi capirà, ma capiranno i savi. Non è così, i non credenti non possono comprendere la Bibbia, no? Tu cerchi di spiegarle loro cosa, no? Perché sono accecati, il Dio di questo mondo li ha accecato la mente. Ma il Signore dice, i savi fra i miei figli, quelli che veramente si impegnano di comprendere, comprenderanno la parola. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retto l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunga al 1335 giorni. Ma tu va pure alla tua fine, ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Quindi Daniele, stai tranquillo, muori in pace. Queste sono cose che devono passare tanto tempo prima che avverranno. Per un giorno tu sorgerai in quei tempi, la prima resurrezione. Adesso giriamo in Apocalisse 19, che vedremo la cronologia di questi ultimi avvenimenti. Avete notato che l'angelo dice, beato chi aspetta fino al 1335 giorno? Ma perché non 1260? No? Vi siete chiesto perché? Perché dice così? Adesso vedremo. In Apocalisse già sappiamo che l'Anticristo viene dato autorità per 1260 giorni. Ok? Alla fine di 1260 giorni, in Apocalisse 19, versetto 20, vediamo che l'Anticristo, quando Gesù verrà con i santi, spaccherà Monte Olive, no? Combatterà contro queste nazioni che hanno invaso Israele. In versetto 20, ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali avevo sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nel stagno di fuoco che arde con zolfo. Quindi l'Anticristo ha autorità per 1260 giorni, alla fine viene distrutto da Gesù e gettato nel stagno del fuoco. Ok? Però Daniele dice, beato chi arriva ancora 75 giorni dopo, ok? E vediamo cosa accade in quei 75 giorni. Versetto 20, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono della loro carne. Quindi, dopo che l'Anticristo e il falso profeta vengono gettati nello stagno di fuoco, il Signore continua a giudicare le nazioni, no? Questi eserciti che sono venuti con l'Anticristo. Poi in versetto 20, poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, che aveva la chiave dell'abisso e un grande catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e risigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Quindi dopo che il Signore distrugge l'Anticristo, poi lui giudica le nazioni, poi lui, Satana viene legato e gettato nell'abisso, ok? Poi vide i troni, versetto 4, e quelli che vi sedettero fu data la potestà di giudicare. Indovinate chi sono queste persone? Noi, la Chiesa. Paolo disse alla Chiesa di Corinto, quando loro volevano portare un fratello in tribunale, no? Avete mai letto quei passi? Noi credenti non possiamo portare un altro credente in tribunale. Dio non benedirà mai questo. Un non credente sì, ma un fratello no. E Paolo riprese la Chiesa a Corinto e dice, scegliete le persone appena arrivate in Chiesa per giudicare questo discorso. Lui dice, voi non sapete che noi giudicheremo gli angeli? Noi la Chiesa. Noi giudicheremo gli angeli. E voi non siete capaci di sistemare una discussione fra due fratelli, fra di voi. Dovete andare davanti al mondo e portare una brutta testimonianza ai giudici del mondo. Siamo noi che giudicheremo con il Signore gli angeli del mondo. Poi, e vide le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Quindi i santi della tribolazione, non la Chiesa, risorgeranno, cioè le teste torneranno sul loro corpo e loro regneranno con Cristo come essi 1000 anni. Almeno così io intendo questa cosa. La Chiesa è già stata rapita in cielo e abbiamo già i nostri corpi glorificati. Ma il resto, versetto 5, dei morti non tornano in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Versetto 6, beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Io credo che questi 1335 giorni, no, è il giorno della prima resurrezione, no? Dopo che Gesù giudica l'anticristo, il falso profeta, poi giudica le nazioni che hanno combattuto con l'anticristo, caccia Satana nell'abisso, giudizio agli angeli viene dato a noi, e poi c'è questa resurrezione. Suppongo, e questa è la mia opinione, passeranno 75 giorni. E perciò in Daniele dice, beato, è la stessa frase di qui, beato è che lui che arriva al 1335esimo giorno. Quindi che beato colui che ha parte della prima resurrezione. Perché più avanti voi potete leggere a casa la fine del libro di Apocalisse, dopo 1000 anni gli empi vengono resuscitati, ma non resuscitati per gustare la gloria di Dio, vengono resuscitati per essere giudicati e gettati nel stagno di fuoco con Satana e i suoi demoni per l'eternità. Quindi, grazie a Dio noi siamo nel primo gruppo, non nel secondo. Amen. Ok, preghiamo. Signore, grazie per i miei fratelli che sono così pazienti e che sono usciti anche in questo freddo, Signore, per indagare nella Tua parola. Benediscili, benediscici, Padre, in questi ultimi tempi. Fa che noi possiamo portare molti alla giustizia. e che in eternità risplenderemo come le stelle nel cielo. Amen.